Ciao, io sono Angel.
E io sono Gaia.
E siamo gli assessori di Mondo di Nerd. Ma che cos'è Mondo di Nerd? È una community nata nel 2010 per opera del sommo sindaco Federico Guerri.
Un tempo c'erano i nerd, creature leggendarie che si rinchiudevano negli sgabuzzini per giocare a D&D.
Oggi noi in quello sgabuzzino ci abbiamo trovato anche una montagna di fumetti, giga su giga di serie TV, videogiochi e tanto altro.
La passione che ci muove è la stessa, il mondo forse è cambiato.
E noi quel mondo ve lo raccontiamo.
Benvenuti sul podcast ufficiale di Mondo di Nerd. Benvenuti cittadini a questa nuova puntata di Mondo di Nerd. Ci siamo fatti aspettare, però
sì.
avevamo però degli ottimi motivi, perché siamo stati impegnati a leggere una trilogia che da un po' di anni fa parlare di sé e siamo contenti perché siamo qui con l'autore. La trilogia è Kids with Guns e l'autore è Capitan Artiglio.
Ciao, piacere mio.
Per chi non lo sapesse, Kids with Guns è questa trilogia prodotta dalla BAO, in cui abbiamo, possiamo dire, c'è un po' di tutto. Abbiamo i dinosauri, abbiamo i cowboy, la magia, la tecnologia.
Gli alieni.
Sì.
Gli alieni. Ed è una commistione di generi che risulta molto piacevole alla lettura, perché comunque, mentre parlavamo prima con Gaia, abbiamo notato che non era soltanto, diciamo, improntata all'azione, ma in realtà c'è anche tanta riflessione, come ad esempio una riflessione su che cos'è la famiglia.
Certo.
Infatti anche la dedica iniziale, la cosa che mi ha colpito è che la dedica proprio iniziale, cioè che poi si ripercorre in tutti e tre i volumi, è proprio alla mia famiglia, quindi insomma...
Sì, appunto era una cosa voluta proprio perché il fatto che tutti i diversi protagonisti, diciamo, di questa trilogia vanno col procedere degli eventi a costruirsi una sorta di famiglia, tutte un po' di tipo diverso, per cui sì, diciamo, oltre ad essere una storia d'azione, d'avventura, alla fine parla sostanzialmente di rapporti, quindi di amicizia e di famiglia.
E infatti ci è piaciuto molto, io ho capito, cioè ho ricevuto questo messaggio che la famiglia in questo caso è quella in cui, cioè è quella che ti crei.
Sì, esatto.
Non è solo quella imposta, ma è anche, sono i tuoi affetti, non solo appunto familiari, ma sono anche i tuoi amici che sono per te come fratelli, oppure anche, come abbiamo visto all'interno della storia, dei genitori adottivi. Quindi proprio un inno alla famiglia del XXI secolo, nella sua diversità e nella sua bellezza.
Sì, è proprio così, esattamente così. Sì.
Che poi c'è anche, in realtà la cosa che mi ha colpito è che c'è anche la famiglia di sangue all'interno della storia, perché comunque, senza fare troppi spoiler, però comunque possiamo dire che ci sono tre fratelli, c'è anche proprio...
Certo.
Ed è interessante perché anche i personaggi hanno delle reazioni, cioè riflettono molto anche all'interno della loro famiglia, c'è anche diciamo, della loro famiglia naturale e biologica, cioè quindi il fatto del rapporto col padre... E comunque c'è anche questa idea di scelta, cioè il fatto che ci siano queste bande, tra l'altro una di queste è proprio di ragazzini e dà nome a tutta la storia. Cioè io mi ricordo questo, cioè anche una grande storia di senso di amicizia, perché mi ricordo una scena che mi ha colpito molto, mi sembra nel secondo, quando ci sono, diciamo così, delle persone che si scelgono, per dirla così, e vivono una giornata da ragazzini, diciamo, cioè godendosi il fatto che sono dei ragazzini con un grande potere per le mani e con comunque, diciamo, stanno festeggiando qualcosa. E io ci ho trovato tanta tenerezza in quella scena, perché secondo me la grande forza è che non ti limiti, diciamo, a raccontare una storia che sia avventurosa con i classici cliché. Cioè, i cliché e le citazioni ci sono, cioè io credo sia un'opera in realtà intrinsecamente postmoderna, però credo anche che sia ben riconoscibile diciamo il Capitan Artiglio, non è certo. Semplicemente una cosa in cui io leggo Ritorno al Futuro misto a non lo so, Jurassic Park, è qualcosa certo. di più.
Sì, c'è la tua impronta, ecco.
Beh, questo fa molto piacere in realtà sentirselo dire. E sì, diciamo, era sicuramente una delle mie intenzioni, cioè ho provato a comunque costruire partendo da diversi riferimenti che pop che fanno parte comunque del mio humus culturale, ecco, costruirmi il mio mondo alla fine e poi sì, al proprio interno creare un mio modo di narrare. Questo appunto è un po' quello che ho provato a fare. E sì, le varie citazioni, appunto, poi quelle è un po' una sorta di divertimento in realtà, perché da fan magari ti viene di reinserire
le maglie dei Pokémon.
Sì, le cose che ami poi nella vita di tutti i giorni, anche nelle storie che vai a raccontare, e, quello senz'altro. Però oltre a quello, sì, ho cercato anche di raccontare i rapporti tra i vari personaggi, ecco, sì.
Sì, hai messo degli easter eggs. Io in particolare ho apprezzato tipo il portachiave di Bulbasaur, okay. C'era un pupazzo di Gomamon, dei Digimon, e c'era anche Ultraman.
Sì, 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 sì. Sì, quella è una cosa che ho effettivamente essendo questi volumi con tanti dettagli, cioè ho messo... complicato da dire, però nel senso in questo lavoro qui disegnavo soprattutto mettendo molti particolari in realtà, che è una cosa che via via in realtà sto togliendo proprio per un senso di pulizia, di crescendo mi sto rendendo conto che magari troppi dettagli mandano un po' in confusione il lettore. Però comunque quella è una cosa sì che mi diverto a fare, comunque inserire i vari easter eggs, ecco.
È divertente anche da leggere. Tra l'altro, cioè, ora stavi appunto accennando al fatto che stai ripulendo lo stile, cioè è interessante anche il fatto che a me ha molto colpito, nei volumi questa cosa viene spiegata perché c'è anche un approfondimento su come sei entrato nella... famiglia, se dobbiamo sempre comunque parlare di certo. famiglia, della Bao, cioè il fatto che comunque tu sei molto giovane, sei andato da loro e hai presentato una trilogia praticamente, cioè...
Sì, è andata molto bene, ho avuto fortuna, e sì, sono andato da loro con una sorta di preview, di proposal di una ventina di pagine col primo capitolo di Kids Gigants, che era in realtà molto diverso da poi quello che è stato stampato su carta. Era in bianco e nero e aveva ed era molto più grezzo in realtà come tratto, era proprio diverso. E poi quando è stato accettato da Bao ho capito che avrei dovuto anche fare un salto di qualità, e quindi ho ridisegnato quelle pagine che appunto nel frattempo era passato qualche mese, per cui il mio stile si era ancora evoluto e ho trovato diciamo quella forma definitiva che poi è uscita in stampa. E, e sì, li ho conosciuti appunto al Salone del Libro di Torino.
Quindi cioè, diciamo che è anche interessante conosciuti al Salone del Libro di Torino, perché fino a qualche anno fa comunque l'idea che i fumetti fossero in un salone del libro poteva far storcere qualche naso, invece la Bao ha proprio lo stand a Torino comunque.
Sì, 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 quello sì, anche ogni anno, quindi sì, sì, quello sicuramente fa molto piacere che il fumetto sia sempre più presente, diciamo, in manifestazioni di questo genere, ma anche proprio sempre più presente nelle librerie di varia.
Senti, abbiamo letto infatti un po' il discorso di come li hai conosciuti e tutto il resto, però come nasce proprio l'idea di Kids with Guns? Come nasce... il fatto di voler raccontare questa storia mettendo insieme tanti generi, perché è una scelta molto coraggiosa a mio avviso, perché a volte nel mondo dell'editoria si tende piuttosto a prediligere un genere rispetto all'altro, mentre invece quello che hai fatto rappresenta proprio, appunto come diceva Gaia prima, un qualcosa di postmoderno proprio, che racchiude tanti generi, e ciò nonostante li valorizza tutti, nonostante siano tanti, ecco. Come ti è venuta?
No, in realtà è cominciata un po' per gioco più che altro. E più che altro non sapevo che quando ho iniziato la storia di Cutie Guns, non, in realtà non potevo immaginare che poi sarebbe effettivamente stata pubblicata. E in realtà quando ti diverti a fare qualcosa, ti trovi appunto a inserire qualsiasi cosa, cioè nel senso è proprio come un bambino che gioca con i Lego, nel senso lì dai spazio all'immaginazione, e poi quando ti trovi a costruire la storia, in realtà ti trovi a mettere dei paletti perché la struttura regga sostanzialmente. E quindi in realtà ho costruito l'universo, i personaggi, proprio divertendomi, come se fosse una sorta di mio personale parco giochi. E poi quando ho iniziato a sviluppare tutta la storia, tutti i personaggi, lì ho inserito comunque delle regole mie di base, però proprio per mantenere questa sorta di divertimento ho sempre voluto un po' spaziare tra i generi per non darmi troppe costrizioni. Ed è stato divertente in realtà, tutto sommato alla fine dei tre volumi, dico, mi sono divertito parecchio a farli, e niente, questo sostanzialmente.
Quindi anche, diciamo, i paletti che ti davi comunque, perché ovviamente c'è una questione anche di coerenza narrativa e tutto,
esatto,
erano comunque una sfida, non erano, diciamo, dei veri e propri pali, ecco.
Sì, 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 senz'altro. In realtà i paletti di solito aiutano in realtà l'immaginazione più che costringerla, e quindi in realtà avere delle regole ferree in un mondo che magari sembra assurdo è qualcosa che aiuta molto anche a gestire più generi differenti.
Sì, mi hai fatto pensare all'esperimento che ha fatto GP qualche anno fa con La Terra dei Figli, perché si era proprio imposto, cioè lui ha fatto una cosa un po' diversa perché lui era partito già con delle regole ferree che voleva darsi e poi ha costruito tutto il resto dopo, però era molto interessante perché tutto quello che è venuto dopo era frutto del fatto che si era dato delle regole, e quindi, cioè, mi affascina sempre molto vedere il processo creativo dei vari autori, e tra l'altro veramente secondo me dai molta, cioè secondo me all'interno della trilogia, che a questo punto immagino fosse già una trilogia nella tua testa, diciamo che si vede tantissimo che ti sei divertito, e c'è anche però una struttura narrativa molto, cioè è tutto molto coerente, cioè tu ti puoi perdere nella lotta, ti puoi diciamo lasciare andare e divertire, però contemporaneamente la storia rimane lì, cioè tu non ti perdi mai effettivamente quando scrivi, e questa cosa secondo me ti fa onore. E anche il fatto che appunto mi sa molto di avventura, cioè ci sono molte scene d'azione, però c'è molta avventura un po' alla D&D, cioè appunto
sì,
un'avventura che costruisci man mano che la vivi, cioè mi sembrava proprio di vedere un flusso creativo, anche se naturalmente c'era una coerenza, e vabbè, questa in realtà secondo me è proprio nell'anima anche del fumetto italiano, di essere proprio una roba legata all'avventura prima ancora che all'azione, quindi...
Certo, certo, ci sta. Vabbè, non posso paragonarmi in realtà a GP proprio al modo che ha di costruire, perché lui, vabbè, è proprio su un altro livello, è un maestro inarrivabile, ecco. Però sì, appunto, come dicevi tu, penso che appunto mettere delle regole poi alla fine aiuta l'immaginazione. E cosa volevo dire? Che in realtà mi ha aiutato molto anche per un discorso di coerenza avere un buon editor, e appunto Leonardo Favia della BAO mi ha aiutato molto in realtà a tenere il punto sui tre volumi, e in realtà penso che se non ho sgarrato più di tanto, molto del merito è anche suo, che è riuscito, diciamo, a indirizzarmi meglio e comunque a correggermi se stavo in qualche modo cadendo, sbagliando, ecco.
Vabbè, è importante in effetti, cioè secondo me forse è anche un po' sottovalutato a volte il ruolo degli editor.
Sì, 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 no, è importantissimo, infatti.
Sì, perché comunque loro lo vedono comunque nell'ottica che deve essere pubblicato, quindi l'opera alla fine deve essere qualcosa fruibile a tutti, quindi devono un po' limare gli spigoli, ecco.
Certo, esatto. Sì.
Sì, immagino si crei un dialogo, nel senso... Poi, vabbè, ci sono storie di editor famosi, tipo quello di Carver, però, insomma, cioè, mi sembra comunque che ti abbia lasciato anche molta libertà, quindi...
Ah, no, sì, quello assolutamente. Sì, non la libertà pieno, cioè, nel senso, la casa editrice non mi ha imposto praticamente nulla, in realtà, nel corso della lavorazione. È proprio una sorta di... L'editor sì, appunto, deve accompagnare, mai in realtà correggere l'autore. E questo è stato fatto molto bene.
Ma invece prima che stavi parlando del fatto che stai cercando di ripulire lo stile, eccetera,
sì.
Appunto proprio perché sei, diciamo, all'inizio, e,
sì.
Cioè, se non sbaglio questa è proprio la tua prima
opera. Sì, la mia, certo.
Cioè, mi incuriosisce capire se quindi stai ovviamente continuando a sperimentare, cioè dai prossimi lavori ci dobbiamo aspettare qualcosa di diverso o qualcosa... È una domanda, mi rendo conto che è una di quelle domande un po' antipatiche, tipiche da radio, però...
No, no, in realtà è molto interessante. No, a me piacerebbe in realtà fare qualcosa di... completamente diverso sotto alcuni punti di vista. Appunto sto cercando di pulire un po' lo stile, perché alla fine mi rendo conto che il disegno tecnicamente migliore è quello più secco, più asciutto. In realtà il disegnatore, ecco, più bravo riesce a sintetizzare, cosa che in realtà io riesco a fare ancora poco. E quindi sì, quella è sicuramente un aspetto del mio lavoro. E poi in realtà mi piacerebbe fare delle cose, cambiare, fare cose in bianco e nero più che altro, e quindi abbandonare il colore, perché un po' in realtà è anche una questione un po' di abitudini. Dopo un po' vedere le proprie tavole porta, diciamo, a stancarti del tuo lavoro, e quindi magari anche del modo in cui lo fai, quindi diventa stimolante anche provare altri percorsi. E sì, comunque la ricerca è costante ancora dello stile, credo di non averlo ancora trovato, e lì la strada è ancora lunga e non so quanto durerà, penso parecchio, ecco.
Ah, vabbè, comunque sperimentare è appunto, diciamo, la parola d'ordine nel mondo del fumetto.
Esatto.
Come dicevamo prima, hai già sperimentato tanto qua, e io ho, cioè, quando vedevo le splash pages che hai disegnato, ero veramente estasiato, perché ero veramente euforico, come il tizio delle pubblicità. No, però erano veramente un sacco belle, perché tipo mi sono rimaste impresse soprattutto quelle dedicate alle città in lontananza, in cui descrivevi proprio tutto l'ambiente, il deserto, queste città un po' strane, fatte da grattacieli, ma che sono comunque un po' antichi, dando anche allo stesso tempo la giusta importanza ai personaggi che erano in primo piano in quel momento lì. E quello è una cosa che mi è piaciuta davvero tanto. Bravo.
Ottimo, grazie mille, fa molto piacere. Grazie.
Tra l'altro senza neanche troppe didascalie, perché ora che ci penso ci sono molti dialoghi, però un personaggio è praticamente muto, tranne una parola che dice, praticamente, in tutta la trilogia. E non lo so, veramente... effettivamente trasmetti tanto proprio già col tratto, quindi non lo so, però comunque sei un autore unico, cioè tu eri partito, non mi ricordo se hai un background di qualche tipo a livello di artistico, cose simili, oppure semplicemente una cosa...
In realtà ero solo un illustratore, semplicemente illustratore, ho frequentato solo un corso di fumetto all'Accademia di Belle Arti di Torino, con un professore molto bravo che si chiama Pierpaolo Rovero, e lui sostanzialmente mi ha insegnato a fare fumetti. E niente, alla fine, appunto, quella è stata proprio la mia primissima opera. Ho fatto dei fumetti per conto mio, che però ho tenuto solo per me, cioè ho provato altre su pagine, ma in realtà da quando sono bambino che comunque... disegno fumetti, però diciamo proprio il primo lavoro professionale è stato questo, ecco, e per cui sì, sto ancora cercando la mia voce, quello sicuramente.
Infatti hai anche collaborato con comunque degli cioè con Rancore di Jamie, sì, che insomma cioè, hai comunque collaborato con molti artisti e è curioso vedere che comunque, cioè, spesso non passa l'idea che l'illustrazione e il fumetto siano due cose comunque molto diverse, nonostante si tratti comunque di disegno, però comunque, cioè, tu ti sei giostrato in entrambi, ovviamente l'approccio cambia.
Ah beh, sì, sicuramente. Poi sono cose, due cose completamente diverse, in effetti. E sicuramente fare fumetti in realtà è più difficile, almeno per me, perché almeno quando faccio illustrazioni, un po' per il fatto che spesso, appunto, come dicevi tu, sono per commissione, e quindi magari già il committente mi dà un riferimento da seguire. E diciamo che la mia ricerca sull'illustrazione si ferma fino a un certo punto, arriva fino a un certo punto, non sono proprio un illustratore puro. Mm-hmm. E diciamo che la cosa che mi piace di più fare, e che spero mi venga anche meglio, è proprio la cosa di unire parole e testo, scusate, immagini e testo, e fare fumetti, ecco, sostanzialmente.
Io ho una domanda che è più una curiosità, perché comunque all'interno della storia abbiamo i riferimenti a questa civiltà che esisteva in antichità, no? E sì. Ho visto tanto di, cioè, delle civiltà centroamericane, sudamericane, anche con riferimento ai teschi di Moloch.
Certo.
Mi è venuto in mente i teschi di cristallo.
Sì, beh, ci sta. Sì.
È una mia immaginazione, cioè l'ho pensato solo io, oppure è qualcosa su cui magari ti eri documentato?
Ma in realtà su quello non ti so dire, cioè penso che sia un po' nel, come dire, nell'immaginario. Ho preso, diciamo, un po' quell'archetipo western, no? Per creare quella popolazione, no? Quindi per forza di cose servono i cowboy e gli indiani. E in realtà per i teschi di cristallo, cioè i teschi di Moloch, mi ero ispirato in realtà a un libro di Murakami, in cui era un racconto, se non sbaglio, in cui c'era questo protagonista che registrava, no, leggeva, ecco, il subconscio dei teschi dei defunti. Mm. E viveva i sogni dei morti, una sorta di cosa del genere. E è una cosa che ho preso da lì, che poi, appunto, i teschi sono anche nella cultura dei nativi americani, per cui diciamo era nelle cose, stava bene, ecco, era
brava,
ecco.
Sì, poi l'idea di morte, che è anche rinascita, che è ricordo, ma è anche, cioè, è molto interessante. Comunque, quando hai detto Murakami, io mi avevo gli occhietti che sbrilluccicavano, non si potevano vedere, ma era giusto dirlo.
ci sta, giusto.
E io invece avrei una curiosità, ma tipo, cioè, perché la trilogia è conclusa, è uscito l'ultimo volume, e io mi chiedevo, ma dei personaggi, perché ce ne sono diversi e sono tutti molto approfonditi, anche quelli, diciamo, un po' più sullo sfondo, in qualche modo riesci a un po' immaginarti una loro storia, anche quando rimangono nel mistero, diciamo. Ma sì, ce n'è qualcuno che secondo te, cioè, ti ci divertiresti a fare uno spin-off, per esempio?
Allora, in realtà sì, però in realtà, cioè, ci sto ancora pensando, sto ancora cercando di capire diverse cose, però in realtà sì, ci sono dei personaggi che mi piacerebbe, che non ho raccontato bene, che mi piacerebbe raccontare meglio, e, però sì, penso che se faccio una nuova storia sarà, appunto, un po' per il discorso che dicevo prima, completamente diversa, per cui magari qualche personaggio potrebbe tornare, però l'ambientazione, le dinamiche, penso a qualcosa di molto differente. E sì, però non lo escludo, ecco. Sì, qualcuno potrebbe esserci, ecco.
Ma ti crei un tuo multiverso.
Sì, esatto.
L'artiglio universe, bellissimo.
Sì, sì, sì. Ho la curiosità, da fan di Jurassic Park, dinosauro preferito?
Allora, dinosauro preferito è il triceratopo, forse, perché è tranquillo. Sì, nel senso, alla fine sono sempre stato un po' più dalla parte degli erbivori che dei carnivori. Però no, ci sono anche dei carnivori che mi piacciono, tipo il Baryonyx o il Carnotauro, che appunto è uno dei dinosauri dei protagonisti quasi del libro, è una specie di Carnotauro. E poi l'anchilosauro anche mi piace molto, che apre sostanzialmente il primo volume anche.
Ah, vero.
Io
È subito lì.
li cercherò tutti su Google perché io non sono cresciuta nel mito di Jurassic Park, quindi non ero tra i bimbi che giocavano con i dinosauri, però un po' mi manca questa cosa, sento di aver perso un pezzo dell'infanzia della nostra generazione.
Devi rimediare.
Sì.
Direi che abbiamo chiesto al nostro capitano tutte le nostre curiosità.
Oh, capitano, mio capitano.
Noi speriamo di averti fatto sentire a tuo agio.
Certo, assolutamente.
Se c'è qualcosa che vuoi, come per i matrimoni, se c'è qualcosa da dichiarare prima che ora o taccia per sempre.
No, niente di particolare, appunto. Leggete Kids with Guns e fatemi sapere poi se vi è piaciuto, ecco.
Hai una pagina Instagram, vero?
Sì, ho una pagina Instagram, che si chiama Capitan Artiglio trattino basso, mi sembra. E poi ho un account Twitch che un po' sto iniziando a usare, che si chiama penso alla stessa maniera. E sostanzialmente faccio cose principalmente lì, e quindi niente.
Cosa fai su Twitch?
Allora, su Twitch in realtà ho fatto addirittura un firmacopia, cioè ho iniziato col fatto che non si potevano fare per il Covid, ho fatto il Cartoon Mix lì, Bao mi ha mandato delle copie a casa e con i nominativi di chi aveva acquistato, eccetera, e ho dedicato le copie in diretta, ecco.
Ah,
È
dai,
stato
figo.
uno dei primi esperimenti, ecco, di firmacopia online, credo.
Pensavo
E
facessi
poi,
qualche streaming di qualche videogame.
no, in realtà non ancora, ma non so in realtà, perché non sono un gamer bravo, quindi sarebbe un po' imbarazzante. Ho fatto dei del, delle cioè ho registrato delle schermate in cui disegno, in realtà, e sì, penso che probabilmente continuerò quello, cioè disegnare e filmarmi, basta.
Ok, molto bene. Quindi seguite Capitan Artiglio su Instagram e su Twitch.
Esatto, sì, su Instagram pubblico più spesso, quasi un post a settimana, e sì.
Tra l'altro, lo sto guardando adesso, è pieno, pieno, pieno di Pokémon.
Ah, sì, assolutamente. Beh, sì, quella è un'altra delle mie grandi passioni.
Quindi hai visto l'annuncio di ieri?
Sì, beh, sì, sono rimasto deluso, credo come tutti, perché
Sì.
aspettavamo un'altra cosa sì, perché sostanzialmente ci aspettavamo un'altra cosa, perché era stato presentato come un grande progetto, tutti pensavano a un nuovo Let's Go, un
Il remake di Sinnoh.
remake di Sinnoh, che forse era quella più probabile, invece è stata questa
Invece
cosa
abbiamo
qui.
avuto il League of Legends dei Pokémon.
Esatto, che non è nemmeno fatto così bene, però cioè, sarà divertente, però è stato venduto male, ecco.
Sono
Peccato.
assolutamente d'accordo.
Sì, è stato un po' un peccato. Però sì, appunto, Pokémon è una delle mie grosse passioni. Appunto, colleziono anche carte, sono pieno, quasi tutte le prime 10 serie complete.
Ah, dai, è un
Sì,
piccolo tesoro.
no.
Infatti.
Oddio, non tutte messe benissimo, però sì, no, poi gioco a tutti i giochi che escono, quello sì, assolutamente. Adesso vediamo questo qui. Beh, aspettiamo probabilmente nuovi annunci, probabilmente faranno un vero e proprio grande annuncio prossimamente, si spera. Niente.
Speriamo. Dai,
Esatto.
allora ora fi qua, appena finiamo la puntata ci scambiamo i codici amico e facciamo qualche raid. Ah, io al
Assolutamente.
massimo vi posso aggiungere su Pokémon, quello Pokémon Go,
Assolutamente.
giusto?
Pokémon Go,
Quello
sì.
sì. Lo
Sì, anche lì
devo
quello.
riprendere. Lo devo riprendere, poi ci scambiamo le uova.
Esatto, fantastico.
Va bene. Allora,
Grazie a voi,
grazie.
grazie di tutto.
Ma grazie a te per averci concesso questa mezz'oretta di chiacchiere molto stimolanti. Sono davvero contento.
Grazie a voi, ci sentiamo e ci vedremo in giro probabilmente quando le fiere ricominceranno.
Saremo lì sicuramente.
Fantastico. Ciao, ciao, ciao.
Ok, la puntata termina qui. Io volevo fare un ultimo ringraziamento, vabbè, naturalmente a Capitan Artiglio, che è stato molto disponibile. Abbiamo fatto una chiacchierata veramente bella, soprattutto la questione dei Pokémon. E
Il Pokémon,
poi.
grazie per
No, 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 non iniziamo, se no. Volevo ringraziare la BAO che appunto ci ha permesso di fare questa intervista. Loro sono sempre carinissimi.
grazie.
Leggete Kids with Guns. E ringrazio anche Matteo Scandolin che, come al solito, ci
Nostro buon.
supporta, ci monta l'audio, ci dà una mano a rendere questo podcast più ascoltabile.
Grazie
E
Matteo.
alla prossima, allora.
Ci sentiamo alla prossima.